Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora ben trovati. Stasera cercheremo di percorrere naturalmente in maniera un po' veloce gli ultimi capitoli del Vangelo di Matteo che abbiamo già ascoltato domenica scorsa, no? Nella lettura del Passio durante la liturgia eucaristica. E in generale, prima di cominciare naturalmente a leggere qualcosa, il racconto della passione e morte del Signore è una brutta storia, nel senso che è una storia di violenza, è una storia di tradimento, è una storia di abbandono, è una storia di poteri che per diverse ragioni fanno fuori un personaggio scomodo, a cominciare dal potere religioso, del sommo sacerdote, del suo partito, a continuare con il potere politico, alleato tante volte nelle magagne con il potere religioso, e anche il potere economico, che naturalmente rimane sempre legato a questi poteri. Ed è la nostra storia. Cioè, questa storia nella quale noi leggiamo il percorso del Signore è la storia purtroppo antica e sempre moderna, no? Perché è ancora la storia dei nostri giorni. La cosa particolare è perché per noi continuiamo a leggerla e a rileggerla e a fondarci su questo, a fondare la nostra speranza, perché per noi in Gesù Dio ha detto una parola definitiva nella nostra storia, una parola di salvezza nella nostra storia, così com'è. Nella nostra storia, così com'è. Portando le persone in terra santa, come faccio da tanti anni, e a volte le persone rimangono un po' così perché trovano un clima generale, che tra l'altro stiamo ascoltando anche in questi giorni, purtroppo, fra israeliani, ebrei e palestinesi, e uno dice, ma come, proprio nei luoghi dove Gesù, no, lì, ma lì è, in qualche modo, è la terra degli uomini. In quella terra, si dice tutta la nostra terra, che purtroppo stiamo vedendo a livello mondiale, no? La buona notizia qual è? Di un Dio che ci ha amati, come dirà San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, quando eravamo ancora peccatori, è morto per noi. Non ha aspettato di dire sistematevi, meritatelo, cercate di essere bravi e allora io morirò per voi. No, Dio in Gesù ha dato tutto. E l'inizio del racconto dice che terminati tutti questi discorsi, sto leggendo il capitolo 26 del Vangelo di Matteo, i discorsi che abbiamo visto ieri, no? Il capitolo 25 e il 24 prima, Gesù disse ai suoi discepoli, voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però non durante la festa perché non avvenga una rivolta tra il popolo. E allora, vedete, è la Pasqua del Signore, è la Pasqua del Signore, è la Pasqua di Israele, è la Pasqua che leggiamo nell'Antico Testamento, no? Dove Dio, legandosi al popolo di Israele, vuole dire quello che Dio vuol fare per tutti i popoli, facendolo, no? In particolare nella storia di un popolo particolare, che è appunto il popolo di Israele. E allora liberare il popolo di Israele dall'oppressione è dall'Egitto, no? Ricordate tutti quei racconti, e che però significa voler liberare il luogo dove tutti quegli imperi, l'Egitto è quello d'antico, ma poi sappiamo che la storia degli uomini ha avuto tanti altri imperi, no? L'impero romano, l'impero persiano, ma adesso tantissimi, e ancora oggi ci sono gli stati che vogliono fare l'impero, no? E l'impero, vedete, è una modalità che ci portiamo noi uomini dentro di voler vivere mettendo i piedi sopra le teste degli altri. In fondo questo è un impero. No, che cosa vediamo nelle guerre? No, quello di voler in qualche modo conquistare, uccidendo, mandando via la gente, distruggendo, no, perché siamo noi. Noi abbiamo le nostre ragioni e dobbiamo comandare noi. E vedete, quello che drammaticamente avviene, purtroppo, no, e vediamo in maniera così terribile, però se ci pensate è una logica che ci portiamo dentro noi nel cuore e che avviene a volte anche in luoghi piccoli, perché magari anche in un ufficio dove c'è un capo ufficio e un impiegato o un'impiegata ci può essere un impero, cioè nel senso che il capo ufficio è lui, no? E l'altro, l'altra, deve stare zitta, perché se poco poco... E questo può avvenire in una famiglia, può avvenire purtroppo nella Chiesa, può avvenire nella nostra società. Allora, vedete, bisogna liberare il cuore da questa logica. Bisogna liberare il cuore dell'uomo da questa logica che vuole vivere opprimendo gli altri, che pensa che la vita si conquista a costo della vita degli altri. E allora in questa Pasqua il Signore la compirà perché nel cuore di Gesù finalmente ci sarà un uomo, veramente uomo e veramente Dio, per noi cristiani, nel cui cuore ci sarà solo l'amore del Padre per tutti noi. E vedete, questo il Signore lo narrerà, e questo amore che verrà dato a tutte le persone che incontrerà, no? E i sommi sacerdoti, appunto, il sommo sacerdote con gli altri decidono di farlo morire, e dice, versetto 6, che mentre Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il leproso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre gli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. Tutti i Vangeli ci narrano che in questi eventi che ormai andranno verso la fine drammatica del Signore Gesù, c'è un momento prima che le cose precipitino di festa a Betania, a casa di questo Simone il leproso. E in questa festa... E a un certo punto arriva questa donna che fa questo gesto, è veramente particolarissimo, no? E lei porta un vasetto d'alabastro di profumo, qui Matteo dice si poteva venderlo per molto denaro, Marco ci dice per 300 denari, attenzione, 300 denari erano lo stipendio di un anno di un operaio. Perché li sappiamo così? Perché un denaro al giorno era appunto lo stipendio di un giorno, quindi togliete le feste, più o meno, più di 300 denari. Quindi, non lo so, oggi un operaio quanto guadagna? 1000 euro? 1200? Non lo so, mettiamo 20.000 euro, dai, facciamo, allarghiamo un po', 20.000 euro. Questa donna che ha un vasetto d'alabastro di 20.000 euro, immaginate di avere in mano 20.000 euro, così. Una cosa che vale 20.000 euro. E questa donna che va, lo rompe da qualche parte e poi rotto lo versa sulla testa di Gesù. Io cosa avrei fatto? Non so voi, ma io sarei andato là, avrei aperto con cura il tappo, perché è alabastro, non è che è una cosa così. Avrei cominciato a prendere un po', ogni goccia 50 euro, E allora gliele avrei cominciato a mettere tutto, ma sì, va. Ma e il vasetto d'alabastro, perché romperlo? Potevamo riutilizzarlo, potevamo metterlo davanti al Santissimo, no? All'altare, con i fiori, no, si poteva riutilizzare, perché romperlo? E vedete, la domanda è, chi è questa donna? E fino in fondo non lo sappiamo, però per alcuni questa donna potrebbe essere quella peccatrice di Luca. Vi ricordate quel racconto dove quella peccatrice pubblica della città andò nella casa di Simone il fariseo portando del profumo, qui il collegamento, no? E si mise ai piedi di Gesù, no? Piangendo, bagnandoli con le sue lacrime, asciugandoli con i suoi capelli. Attenzione, una prostituta che tutti conoscevano nel villaggio. Gli uomini perché la frequentavano, per cui gli uomini quando la vedono si danno, no? Nelle gomitate, dico, vedi, sono stato ieri, domani mia moglie va dalla sorella e io ci vado. Tutti gli uomini, sì. Le donne? Beh, se gli sguardi delle donne fossero stati dei lanciafiamme, quella donna era cenere, no? Perché le donne cominciano a dire, quella squadrina, ma come si permette? No, non solo rovina le nostre famiglie, ma si permette di entrare nella casa di un uomo da bene, a disonorare un uomo da bene. Perché pensate, in quel contesto, che era un contesto di pranzo importante, perché Simone il fariseo aveva invitato il maestro del momento, questo Gesù, noi, in un contesto importante, magari, sapete, no? Immaginiamo un pranzo, fine della visita del vescovo. No, nella parrocchia c'è tutto il pranzo, tutto il consiglio pastorale, eccetera, eccetera, le autorità, è venuto il sindaco, no, eccetera. Allora, se in quel momento noi chi avremmo accettato? La presenza di un'ex prostituta, no? Cioè, nel senso che il parroco, cioè di eccellenza, è venuto il momento delle testimonianze, no? Per cui c'è una donna che la nostra Caritas ha aiutato a venire fuori. Per cui sarebbe venuta questa donna e avrebbe fatto, noi l'avremmo accettata, ma una ancora in servizio. Pensate, se Gesù l'avesse rimandata, tutti avrebbero detto, ha fatto bene il maestro. Perché chi è questa che viene qua senza fare l'evidenza, con tutto quello che sta rovinando le nostre famiglie, così, no? E pensa di essere accolto. Ha fatto bene il maestro. Però sappiamo che Gesù non farà così. Tanto che Simone il fariseo lo giudicherà, perché dentro di sé dirà, profeta di Dio e profeta di Dio. Se costui fosse veramente un profeta di Dio, saprebbe che genere di donna è questa e come si dovrebbe comportare il profeta di Dio. Vedete, questa donna, che se sarò ammesso per misericordia di Dio nel regno dei cieli, dove ci incontreremo tutti, e incontrandola, a me piacerebbe chiederle: che cosa ti hanno detto? Perché il Vangelo dice che questa donna, saputo che Gesù era in casa, andò. Cioè significa che qualcuno le ha parlato di Gesù. Allora mi piacerebbe tanto chiederle, ma cosa ti hanno raccontato di Gesù? Allora, vedete, non lo so, naturalmente, provo a immaginarlo, e mi piace immaginare che gli avranno detto qualcosa del genere, vedi, questo Gesù è diverso. Cioè, presso di lui, persino tu, con il tuo inferno, troverai accoglienza. Perché non c'è un inferno umano che il cuore di Gesù non possa accogliere. Io credo che qualcosa di questo ha mosso questa donna a rischiare tutto, perché pensate, poteva essere bloccata, potevano insultarla, potevano dirle di tutto. Lei, su questo annuncio del Vangelo, questa donna è stata evangelizzata. Qualcuno le ha narrato la buona notizia di Gesù e lei ha creduto alla buona notizia di Gesù e ha portato tutto il suo peccato e ha trovato un'infinita misericordia. Allora a me piace pensare che sia lei, perché allora questa donna, vedete, nei confronti di Gesù, che sente che le cose stanno andando ormai verso la fine, sente che lei vuole, attraverso un gesto eccessivo, questa rottura e questo versare così in fretta il profumo, così costoso, lei vuole dire: Signore, tu tutto mi hai dato, io tutto ti do. Tu sei già morto per me, perché mi hai amato accogliendomi nonostante che le persone ti hanno giudicato, perché il fariseo ha detto che uomo di Dio è uomo di Dio. Le donne avranno detto: che delusione sto Gesù, no? Doveva fargli una bella, e invece gli uomini magari qualcuno avrà fatto anche qualche commento volgare dicendo: ma uomo pure lui, gli piace pure a lui. Gesù non si è interessato di tutto questo, perché per lui quello che era importante è che questa donna, pur nel suo inferno, trovasse un'accoglienza, un amore anche per lei. E allora questa donna che fa questo spreco, pensate, aiuterà Gesù anche a comprendere quello che sta sempre più lui sta facendo, perché vedete, Gesù in questa festa probabilmente si sentiva solo. Perché dico questo? Perché persino i suoi 12 più vicini non lo capivano. Lo sappiamo dai Vangeli, lo stesso Vangelo di Matteo ci dice che appunto Gesù cerca di preparare i discepoli a quello che gli accadrà, e una volta Pietro lo prende in disparte e lo corregge, no? E gli dice: non ti accadrà mai, non può accadere che il Messia di Dio faccia quella fine, non può accadere. E vedete, perché Pietro dice quello? Perché, vedete, no? Cioè, Pietro dice: se Dio è Dio, il Dio che ha creato il mondo, che ha aperto il mare, non può finire in quel modo. Non può lasciarsi prendere così. E poi l'altra cosa che Pietro non dice, però sicuramente pensa, che se noi stiamo dietro di te e tu fai quella fine, E noi? Pensate, la seconda volta che Gesù cercherà di preparare i suoi discepoli a quello che gli accadrà, i discepoli non solo non gli domandano niente, ma si mettono a parlare tra loro di chi fosse il più grande. Una volta nella chiesa erano gli ordini religiosi, no? Sono meglio i domenicani o i gesuiti? La risposta si sa. E sono meglio i francescani o i salesiani, no? Poi una volta è il momento dei movimenti, quindi è meglio l'Azione Cattolica, gli scout, i neocatecumenali, il rinnovamento dello spirito, chi è meglio, no? Chi sono i veri cristiani? I movimenti che dicono: noi siamo il vero cammino, gli altri, così, ma noi siamo il vero cammino. Anche in una parrocchia può succedere questo, Che basta che sono dei gruppi tra di loro e dici: noi siamo meglio degli altri. E l'ultima volta che Gesù cercherà di preparare, nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, la mamma di Giacomo e Giovanni, e cosa non farebbero le mamme per i loro figli, va da Gesù e gli dice: maestro, ho una cosa da chiederti. E Gesù dice: di pure. Che nel tuo regno, che noi abbiamo capito che noi stiamo andando a Gerusalemme e tu farai dei grandi miracoli, caccerai i romani, farai il tuo governo, farai il tuo regno, i miei due figli, che sono bravi, li ho fatti io, no, possano sedere uno alla tua sinistra e uno alla tua destra, cioè uno ministro degli esteri e uno ministro degli interni. Allora, vedete, se io fossi stato Gesù, avrei detto, è colpa mia, vi ho scelto io, ma non vi voglio più vedere. Però grazie a Dio io non sono Gesù, perché Gesù dice, voi non sapete cosa chiedete. Potete forse bere il calice che io sto per bere, il battesimo che sto per ricevere? E loro dicono, sì, lo possiamo. Ma vedete che quei discepoli siamo noi. Quei discepoli siamo noi. E allora Gesù come si sentiva in questa festa? Io penso molto solo. Si sarà anche detto, senti, ma io questi li ho formati per almeno 3 anni e non mi hanno capito. E chissà se nel cuore di Gesù sarà passato anche il pensiero, come può capitare anche a noi, vedete, quando noi facciamo una cosa in cui ci teniamo, cerchiamo di comunicare, vediamo che alla fine, e uno dice, ma chi me l'ha fatta fare? A che pro? E allora vedete, questa donna con il suo gesto dà a Gesù una chiave di lettura. È uno spreco. È uno spreco. L'amore di Dio si spreca. Si dà senza misura. Su noi. Chi siamo questi? Senza misura. Pensate già in altri passi del Vangelo qualcosa di questo si vedeva. Ricordate la parabola del buon seminatore? Buon seminatore per modo di dire, perché no, lui della semente che getta una parte va sulla strada, una parte va sui rovi, una parte va tra le pietre e una parte va sul terreno buono. Uno dice, ma che buon seminatore è questo, con tutto quello che costa la semente? No? Però vedete, questo è il nostro Dio. Cioè noi dovremmo, no, il Signore ci dia di stupirci di quest'amore senza misura. Noi abbiamo misure, il nostro cuore a un certo punto è ristretto. Di scoprire un amore così grande per noi. Perché poi vedete, noi siamo questo, no? Noi siamo, in questi racconti verranno fuori in particolare due discepoli, Giuda e Pietro. No, Giuda che lo tradirà e che poi a un certo punto, vedendo che le cose non vanno in quel modo, andrà a ridare quei denari e a dire, ho tradito del sangue innocente, proprio nel Vangelo di Matteo, e poi andrà a uccidersi. E vedete, Giuda, noi non abbiamo in questa chiesa un'ultima cena, no? Ancora no. E quando ci sarà, vedremo che normalmente nelle immagini dell'ultima cena, tutti quanti abbiamo quella di Leonardo, per esempio, no? Ma ce ne sono tante altre, quella è straordinaria. Però per dire, nei 12 che sono accanto a Gesù, noi, se non ci sono i nomi, normalmente non ci sono i nomi, noi ne conosciamo alcuni, ma altri no. Cioè nel senso che, per esempio, c'è Gesù, c'è uno anziano vicino a Gesù, chi è? Pietro. Poi c'è uno giovane, dall'altra parte, vicino, che ha la testa sul petto di Gesù, chi è? Giovanni. Ma Andrea? Giacomo? No, Natanaele, boh, ma Giuda non ti sbagli, perché Giuda c'ha la faccia da delinquente, sempre da delinquente così, e in mano c'ha il sacchetto dei denari, per cui per noi Giuda è uno, chiaro chi è Giuda, cioè voglio dire, è la mela marcia, quando succede qualcosa in tutti gli ambienti si dice, chi ci vuoi fare? La mela marcia, la trovo, della serie, tutte le altre sono mele buone, una sola è marcia, no? Cioè, tanto che per esempio nel film di Zeffirelli, vi ricordate tanti anni fa, Gesù di Nazareth, in quella film Giuda non veniva chiamato come gli altri discepoli, no? Direttamente da Gesù, era lui che si presentava in un momento del film, e Gesù aveva una premonizione, no? Quasi già sentiva la lancia, no? Ah, no? E gli diceva: vieni. Questo non c'è scritto nei Vangeli, questo si era inventato Zeffirelli, che pure è stato un grande regista, ma si era inventato, perché nei Vangeli non c'è scritto da nessuna parte che Giuda non è stato chiamato da Gesù. E se Giuda è stato chiamato, è perché Gesù ha visto in lui qualcosa di buono. Vedete, è troppo facile cavarsela dicendo è la mela marcia e sentirsi mele buone. Nelle famiglie, no? A volte delle madri dicono: quella mia figlia, la pecora nera della famiglia. Tutti gli altri sono angioletti, no? Sono stati già uno solo. È facile dare la colpa a tutto uno, no? È facile dare la colpa a tutto uno. Io vi invito in questi giorni, con i nostri telefonini, ad andare su YouTube e a cercare la predica di Don Primo Mazzolari, che si chiama Nostro Fratello Giuda. Ci fa bene ascoltarlo. Perché vedete, come dice Mazzolari, che dice che Giuda è il nostro fratello, e come dice il Cardinal Martini, Giuda probabilmente era uno deluso da Gesù. Deluso da Gesù. Perché? Perché lui era stato chiamato, aveva creduto che Gesù era il Messia, però poi succedevano delle cose che non andavano come dovrebbero andare. Pensate, nel Vangelo di Giovanni a un certo punto Gesù dà da mangiare a 5.000 uomini, la moltiplicazione dei pani a 5.000 uomini, e la folla si entusiasmò e venne, dice il Vangelo, vennero per prenderlo e farlo re. Per cui immaginate anche i discepoli come dovevano stare, no? Immaginate questa folla che gridava: Gesù nostro re, Gesù nostro re. I discepoli che erano già là tutti contenti, no? Perché se poi Gesù diventa re, noi ci siamo sistemati tutti, no? Cioè, quindi, e allora stavano già organizzando per il palco, no? Perché Gesù doveva fare il discorso, no? Cosa dice il Vangelo? Il Vangelo dice che Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Pensate alla delusione di dire: ma Gesù, se non sfrutti questi momenti, tu vuoi fare il nostro re. Il problema è che come noi vogliamo che lui sia il nostro re, lui non è il nostro re. Perché noi vogliamo sempre il re potente, il re vincente, il re che a tutti i costi, anche a fin di bene, e quanto male si fa anche a fin di bene, e si imponga. Gesù narra un altro modo di regnare che i discepoli e noi tante volte non comprendiamo. E allora Giuda era deluso da Gesù. E pensate che forse anche noi tante volte possiamo essere un po' delusi da Dio, no? Perché magari noi ci aspetteremmo che le cose vadano in un certo modo, eccetera, e poi diciamo: ma Signore, io speravo in te, le cose non sono andate come. Allora anche il tradimento, dice il Cardinal Martini, può essere interpretato come un estremo tentativo da parte di Giuda di costringere Gesù a venire fuori. No, messo in quella situazione d'arresto, lui avrebbe dovuto chiamare alla rivolta, quindi sollevare il popolo. Quando questo non accade, Giuda dice. Quindi costringere Dio a essere come lo vogliamo noi. Noi tante volte vogliamo che Dio sia come diciamo, perché noi pensiamo di avere, no, di vedere le cose meglio di Dio. E Dio deve fare quello che diciamo noi, vorremmo. E allora, vedete, interessante che Gesù come si comporta nei confronti di Giuda? Dice appunto nel capitolo 26 e che quando vanno nel Getsemani per prenderlo, il traditore, versetto 48, aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salvi, salve Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Vedete, Gesù lo chiama amico. Gesù è nostro amico. E la sua amicizia nei nostri confronti non è condizionata al nostro comportarci bene, eccetera. Gesù è nostro amico, punto. Dio è nostro amico. Dio è amico degli uomini. Noi possiamo venderlo, rifiutarlo, ucciderlo. E lo facciamo nei confronti degli altri, eh? Ma questo non distruggerà mai l'amicizia che Dio ha nei nostri confronti. E vedete, per questo sei qui, cioè Gesù lo chiama verità. Renditi conto perché sei qui. Renditi conto che non sono io sbagliato, ma se sono le tue attese su di me. Sono le tue attese su di me. Che tante volte ci fanno pensare che quasi che se noi seguiremo il Signore avremo un'assicurazione in più sulla vita. Cioè che se seguiamo il Signore saremo più protetti, non ci verranno i tumori, non ci verranno, no? Cioè, pensate, no? Quando accade che magari una persona che frequenta la Chiesa va in pensione e succede a volte che dopo aver andato in pensione qualcuno si ammala, no? E magari muore. E la gente che dice, proprio a quello, cioè della serie, fosse avvenuto un delinquente, va bene, no? Quello sempre in chiesa sta, cioè dopo tutto quello che ha fatto per Dio, no? Forse è venuto un delinquente, va benissimo. Un Dio che ci dà, no? Perché noi diamo, no? Un po' come noi diamo ed è giusto che Lui, noi ci impegniamo e Lui ci protegge, un'assicurazione in più sulla vita. No, il camminare dietro al Signore non ci dà sconti sulla vita. E purtroppo le malattie vengono a tutti. No. Fanno parte della vita, purtroppo. Il Signore ci dà qualcosa in più, che è il suo amore, la sua speranza, la fiducia che con Lui la morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Ci dà un gusto della vita tra noi che già è preannuncio del regno. L'altro discepolo è Pietro. Pietro che nel capitolo 26, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarà un motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Cioè il Signore, vedete, gli dice: guardate, quello che mi accadrà vi farà inciampare. Lo scandalo era proprio l'inciampo, no? Cioè era un po' quella pietra piccola, però non tanto piccola, che tu non ci fai caso, però mettendo il piede sopra inciampi. Perché quello che mi accadrà vi farà, però dice: io non vi lascio e dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Cioè, vedete Pietro, no? Che dice: Gesù, tu non mi hai capito a me, tu non mi hai capito, eh? Nel senso, tu non sai che fortuna hai avuto a chiamare me. Gli altri no, gli altri, perché anche se gli altri si scandalizzeranno, vabbè, che vuoi, li hai scelti tu, non mi hai chiesto neanche un consiglio, vabbè, no? Ma io, guarda questa faccia Gesù, io non ti lascerò mai, E Gesù non si smuove, Gesù dice, in verità ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro disse, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. È deciso Pietro, eh. Poi, dall'altra parte, Pietro, lo sappiamo, si era messo in gioco con Gesù. Gli aveva messo a disposizione la barca, la casa, aveva lasciato la famiglia, no? Cioè si era giocato con Gesù, aveva fatto tanto. È vero, qualche volta non l'aveva capito e non si era sentito capito. Vi ricordate quando appunto a Cesarea di Filippo, Pietro che pensava di fargli un favore, no? Perché Gesù aveva detto, guardate che il figlio dell'uomo dovrà essere, no, eccetera. E lui che aveva detto, ma il maestro è giovane, non ha imparato a fare bene il Messia, no, lo devo correggere. Per cui l'aveva preso in disparte e gli aveva detto, Dio ti scampi, non ti accadrà mai, no, ricordavo anche prima. E Gesù non era stato molto educato nei confronti di Pietro, perché Pietro l'aveva preso in disparte. Invece il Vangelo dice che Gesù si voltò verso tutti e disse, dietro a me Satan, lo chiama nemico, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Che rospo da buttare giù per Pietro, eh? Cioè, lui pensava, l'avevo fatto per lui. E allora stavolta dice Gesù. Soltanto che, vedete, questo Gesù, lui fa sempre più fatica a capirlo, perché Gesù lo porta nel Getsemani, chiede a Pietro, Giacomo e Giovanni di stargli vicino e Gesù si mette a pregare, come sappiamo, no? E si mette a invocare il Padre, che se fosse possibile passasse per lui quell'ora. In un Vangelo si dice che sudava talmente forte che sudava sangue, no? E quando torna Gesù li trovò addormentati. Interessante, perché il fatto che Pietro si addormenta, non possiamo pensare solo alla stanchezza, perché Pietro lavorava di notte, era un pescatore, e piuttosto io sonno, secondo l'interpretazione che condivido, quello che, se avete vissuto dei periodi di depressione lo sapete, quando si sta così depressi, si sta male, dormire è l'unico momento in cui si respira. Perché tu stai talmente male che almeno quando dormi, scusate, non soffri. E allora a Pietro gli sta venendo giù il mondo, perché sta dicendo, io ho creduto che tu sei il Messia, stiamo andando a morire? Moriamo da uomini, organizza la rivolta, chiama le persone che ti hanno, le folle che ti hanno osannato, chiamale adesso, ribelliamoci. Stai lì a pregare, a tremare. Ma che Dio sei? Tant'è che quando poi arrivano Giuda con gli altri, sappiamo che lì Pietro si sveglia, tira fuori la spada, attenzione, la spada era il gladio, era una spada corta che si poteva portare sotto il mantello, non erano spade lunghe, però la tira fuori e dà un colpo a un servo del sacerdote, no, gli colpisce l'orecchio. Interviene Gesù, perché vedete, lui era, no, pronto a morire. Gesù interviene e dice, rimetti la spada nel fodero. E qui Pietro non lo capisce più, perché dice, come? Io, no, te l'ho detto che muoio per te, sto per morire per te. E Gesù gli dice, no, rimetti la spada nel fodero. E sappiamo che Pietro non abbandonerà totalmente Gesù, perché no, Gesù sarà preso, portato nel palazzo di Caifa, nel Sinedrio, per essere giudicato. Pietro lo seguirà nel cortile, dove ci sarà una serva, no, che gli dirà appunto, ma tu non eri con il Nazareno? E lui dice, no, non so e non capisco quello che vuoi dire. E poi dopo gli altri dicono, sì, tu sei Galileo, eri con loro, non conosco quell'uomo. E dice ancora, poi la serva torna e gli dice, appunto, ma tu eri proprio con quello lì. E Pietro dirà in maniera netta, cominciò, versetto 70, allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Che parolacce saranno venute fuori dalla bocca di Pietro, no? Non conosco quell'uomo che vuoi dire. Ora, nel Vangelo di Luca c'è un versetto che Marco e Matteo non riportano, ma Luca sì, perché dice che quando la terza volta il gallo cantò e Pietro si ricordò delle parole che Gesù le aveva detto, dice che allora Gesù fissò lo sguardo su Pietro, ci sarà stata una finestra, qualcosa che ha permesso che Gesù che era dentro guardasse Pietro che era fuori. E in quello sguardo di Gesù, il Cardinal Martini dice, è come se Gesù gli stesse dicendo, basta Pietro, sono io che do la vita per te. Sono io che do la vita per te. La nostra fede non è il sacrificio dell'uomo a Dio, ma è il sacrificio di Dio per l'uomo. Noi siamo invitati ad entrare in quest'amore, ma noi ci fondiamo non sul nostro amore per Lui, ma sul suo amore per noi. Pensate, anche nel Vangelo di Giovanni, il discepolo innominato, che per la tradizione sarà Giovanni, la sua identità qual è? Il discepolo che Gesù amava. Non è il discepolo che amava Gesù. La sua identità non è fondata sul suo amore per Gesù. Se io dovessi stare in piedi sull'amore che ho per Gesù, non so quanto andrei, non so voi, ma io no. Ma se noi stiamo in piedi sull'amore che Gesù ha per noi, questa è la nostra forza. Vedete, qual era il peccato di Pietro? Di essere al centro lui. Lui era al centro. Era lui che faceva per Gesù, gli aveva messo a disposizione la barca, la casa, era lui. Il suo Dio era il suo io. E attenzione, tanti piccoli o grandi protagonismi che nella Chiesa fanno così male, e anche nelle comunità ecclesiali, anche nelle parrocchie, svelano che quello che ci sta più a cuore è il nostro io. Perché, attenzione, noi possiamo affermare il nostro io anche facendo del bene, ma lo facciamo per noi stessi. Perché si dica, Padre Franco, no, Padre Franco. San Paolo dirà nella lettera ai Corinzi che possiamo dare anche il nostro corpo a essere bruciato, ma se non abbiamo l'amore, l'agape, l'amore di Dio per noi, non serve a niente. Non serve a niente. E allora, semplicemente concludendo, sappiamo che Gesù sarà poi giudicato dal Sinedrio, dal tribunale ebraico. Attenzione, qui sia Matteo sia Marco dicono si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, tutti gli scribi e tutti i farisei. No, nella realtà sappiamo che probabilmente è stato un colpo di mano. Perché dico questo? Perché intanto sappiamo che alcuni membri del Sinedrio erano a favore di Gesù. Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea. Sarà stato il classico colpo di mano del sommo sacerdote e del suo gruppo di fedelissimi che fanno fuori Gesù così. E poi, dato che loro non potevano ucciderlo perché c'erano i romani governavano e concedevano agli ebrei delle libertà, per esempio non fare il servizio militare, per esempio poter adorare il loro Dio e non adorare gli dei romani e avere anche una tassa che davano direttamente al Tempio, no, c'erano delle libertà, ma non potevano mettere a morte. Il potere di mettere a morte era dei romani, per cui loro vanno da Pilato, che era il governatore romano, che era in affari, questo lo sappiamo da Giuseppe Flavio, eccetera, con la famiglia di Caifa. Tra l'altro Caifa era un grande, aveva dei terreni dove producevano dei balsami, incenso, altre cose, era un produttore, affari. Quindi vedete, no, sempre gli affari, religione e politica, no? Cioè, ci sono i mezzi soldi. Io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. Per cui Pilato si occuperà, no? Pur con qualche tentennamento, perché ricordate anche la moglie gli manderà a dire: ho fatto un sogno, non avere a che fare con quel giusto. E fra l'altro Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia, dice. Sapeva bene che gliel'avevano consegnato per invidia. E allora Gesù verrà portato a morte, e in una morte atroce. E, vedete, intanto noi abbiamo le nostre raffigurazioni, questo bellissimo crocifisso, però per dire, il condannato veniva caricato del braccio orizzontale, e il braccio verticale era fisso nel terreno. E poi veniva portato lì e veniva spogliato. Venivano crocifissi nudi. Noi non riusciamo a reggere, no? Per cui l'arte cristiana ha sempre coperto. Però dobbiamo immaginare che erano spogliati di tutto, anche della dignità. Pensate che no, questo bellissimo crocifisso, dal punto di vista più scientifico storico, vedete i fori, no, nelle palme, e quei due piedi messo uno sopra l'altro, no? Oggi sappiamo che non è così. Perché lo sappiamo? Intanto i fori delle mani, già nell'Ottocento avevano provato a fare degli esperimenti con dei cadaveri, e vedevano che se un cadavere lo metti qui si strappa e non regge. Quindi probabilmente era qui il luogo dove venivano crocifissi. I piedi, una trentina d'anni fa a Gerusalemme è stata trovata una fossa comune del primo secolo, e fra le ossa che sono state trovate è stato trovato il calcagno di un crocifisso. Da come si è capito che era il calcagno di un crocifisso? Perché c'era l'osso col chiodo. E si è visto che non erano, dallo studio, i piedi non erano così. Cioè, nel senso, dovete immaginare il palo, e allora il piede destro viene messo di lato e inchiodato. E dall'altra parte il piede sinistro messo di lato e inchiodato. Per cui il crocifisso poggiava sulle sue ossa e si moriva di asfissia. Quanto più il condannato si tirava su, viveva, ma prolungava la sua agonia. Tant'è vero che a un certo punto, ricordate, no? I malfattori, gli altri due ladri, non morivano, cosa fanno? Gli spezzano le gambe, non si possono più tirar su e crepi. I romani erano degli artisti della tortura, dei grandi artisti della tortura. E allora Gesù viene inchiodato a una croce. E concludo con quello che anche qui il Vangelo dice, al versetto 54, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Anche nel Vangelo di Luca il centurione è il primo, dopo la morte di Gesù, a dire: davvero costui era figlio di Dio. E allora io mi dico, no? E con questo chiudo. Questo militare, ufficiale, quanti ne aveva crocifissi? Tanti. I romani crocifiggevano tutti quelli che non erano cittadini romani, no? E malfattori, condannati a morte. E allora ne avrà uccisi tanti per mestiere, era il suo mestiere. Ora, quelle ore in cui Gesù gli è stato consegnato, l'avrà tenuto lì da qualche parte, forse avrà parlato con lui, avrà scambiato qualche parola, l'ha accompagnato lungo la Via Crucis, l'ha visto, e vedendolo morire così, dice: davvero costui era figlio di Dio. Io credo che questo, no, è ancora, come dire, questo Signore che nella sua morte fa della sua morte un annuncio. Fino alla fine, tutte le persone che incontrerà, Gesù cercherà dei fratelli e delle sorelle, chiunque, anche i suoi uccisori. E allora che nella contemplazione, no, che faremo poi nella celebrazione a partire già da domani, il Signore ci dia, ecco, come Giuda, come Pietro, come centurione, come le donne, nella sofferenza di Maria, di vedere il figlio finire così, il cogliere un amore così grande e infinito che non potrà altro che lasciare una tomba vuota. E poter anche noi ricevere in qualche modo l'annuncio che quest'amore è più forte di ogni morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo ed è vivo per noi. Thank you.